Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Partito di là, venne nella regione della Giudea, al di là del fiume Giordano. La folla accorse di nuovo a lui, e di nuovo egli insegnava loro come era solito fare. Alcuni farisei avvicinatisi per metterlo alla prova gli domandavano se è lecito a un marito ripudiare la propria moglie. Ma egli rispose loro: «Che cosa vi ha ordinato Mosè?» Dissero: «Mosè ha permesso di scrivere un atto di ripudio e di mandarla via». Gesù disse loro: «Per la durezza del vostro cuore egli scrisse per voi questa norma. Ma all'inizio della creazione Dio vi fece maschio e femmina. Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due diventeranno una carne sola. Così non sono più due, ma una sola carne. Dunque, l'uomo non divida quello che Dio ha congiunto». A casa, i discepoli lo interrogavano di nuovo su questo argomento, e disse loro: «Chi ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra commette adulterio verso di lei. Se la donna, ripudiato il marito, ne sposa un altro, commette adulterio». Si presentavano dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli li rimproverarono. Gesù, al vedere questo, si indignò e disse loro: «Lasciate che i bambini vengano a me, non glielo impedite. A chi è come loro, infatti, appartiene il regno di Dio. In verità io vi dico, chi non accoglie il regno di Dio come l'accoglie un bambino, non vi entrerà». E abbracciandoli, li benediceva, ponendo le mani su di loro. Partito di là, ci trovavamo a Cafarnao, in casa. Gesù continua il suo viaggio e scende verso la Giudea. Venne nella regione della Giudea, al di là del fiume Giordano. E quindi ha fatto il viaggio senza passare per la Samaria, che un luogo era ed è un luogo sempre pericoloso per i giudei. Questa regione al di là del Giordano era Perea ed era sotto la giurisdizione di Erode. E questo è importante saperlo per la domanda che viene posta a Gesù. La folla accorse di nuovo a lui. Che folla sarà? Perché al di là del Giordano è zona deserta, più o meno. Ma probabilmente con Gesù, o davanti o dietro o lungo lo stesso tragitto, c'erano pellegrini che dalla Galilea andavano a Gerusalemme per qualche festa, e probabilmente per la festa di Pasqua, perché anche Gesù arriva per questa solennità. La folla accorse di nuovo a lui, e di nuovo egli insegnava come era solito fare. Insegnare è l'azione più frequente, si può dire l'azione continuata di Gesù, quello che lui vuole. I miracoli glieli strappavano, invece l'insegnamento lo dava lui di sua spontanea volontà, perché vedeva il grande bisogno. Non c'era nessuno che insegnasse la volontà di Dio alla gente. Insegnava come era solito fare. Alcuni farisei avvicinatisi, ci sono anche qui farisei, li abbiamo incontrati altre volte, sappiamo del capitolo 3 che insieme con gli erodiani avevano deciso la morte di Gesù, e quindi anche questa volta i farisei si avvicinano e gli fanno una domanda per metterlo alla prova. Metterlo alla prova o per tentarlo, e certamente la loro intenzione è questa, per avere un motivo per poterlo accusare, per portarlo davanti al tribunale, al Sinedrio. Per metterlo alla prova gli domandavano se è lecito, cioè se è volontà di Dio, a un marito ripudiare la propria moglie. Per la legislazione ebraica solo il marito poteva ripudiare la moglie, non la moglie e il marito, perché era fatto così. Marco scrive il Vangelo stando a Roma, invece per i pagani di Roma, per la legislazione romana, era possibile anche a una moglie ripudiare il marito. Per questo dopo aggiungerà anche una frase in questo senso. Perché questa domanda è una domanda trabocchetto per Gesù? Perché fanno questa domanda i farisei? Ci troviamo in un territorio governato da Erode. E Erode sappiamo cosa aveva fatto. Aveva ripudiato la propria moglie, la figlia del re Areta, per prendersi, sposarsi la moglie di un certo Filippo, che deve essere stato un suo nipote, mi sembra, non era il tetrarca, ho scoperto, ma un altro Filippo, sempre della parentela, e questa Erodiade, insomma, le pareva fatto poco essere moglie di uno che non valeva granché. Per lei era molto di più essere la moglie del tetrarca Erode. E quindi lei stessa lo desiderava, e quindi lui se l'è presa. E già per questo, per il fatto che è stato rimproverato da Giovanni Battista è stato decapitato. E Erode pensava che Gesù era Giovanni Battista risorto. Quindi bisognava tenerlo d'occhio. Quindi questa domanda è davvero una domanda che può portare Gesù, che vuol portare Gesù nel pericolo, nella condizione di poter essere accusato. Che cosa vi ha ordinato Mosè? Ecco la risposta di Gesù. Che cosa vi ha ordinato? Essi avevano chiesto che cosa è lecito, che cosa è permesso. Gesù chiede qual è l'ordine di Mosè, cioè qual è la volontà di Dio. E la volontà iniziale di Dio a riguardo del matrimonio, della vita dell'uomo con la donna. E si rispondono non che cosa Mosè ha ordinato, ma rispondono dicendo che cosa Mosè ha permesso. Mosè ha permesso. di scrivere un atto di ripudio e di mandarla via. E questo permesso di Mosè si trova nel libro del Deuteronomio, all'inizio del capitolo 24. E questo permesso di Mosè che cos'è? Quando un uomo mandava via la moglie, quella moglie non poteva dimostrare a nessuno di essere libera, figurava come sposata. Allora Mosè, per difendere le donne che venivano mandate via, almeno dategli una carta che possa dimostrare che è libera e che può sposare qualcun altro e che non c'è nessuno che verrà a riprendersela. Quindi il permesso, cioè l'atto di ripudio che Mosè ordina agli uomini che divorziano di dare alla donna, è per la difesa della donna. E difatti Gesù dice: per la durezza del vostro cuore, cioè perché voi siete disobbedienti, perché voi non volete ubbidire, Mosè ha dato una regola per la vostra, limitare i danni della vostra disobbedienza. Ecco, potremmo tradurre così. Perché la vostra disobbedienza, cioè il vostro peccato, produca meno danni, Mosè vi ha detto di scrivere l'atto di ripudio. Ma all'inizio della creazione, cioè nelle intenzioni di Dio, non c'è la divisione. Dio li fece maschio e femmina, l'uno completamento dell'altro. L'ordine di Dio è un ordine perfetto e Gesù lo vuole ristabilire, proprio come era scritto sia di Elia sia di chi veniva dopo di Elia, ristabilire le cose come Dio le ha volute. All'inizio della creazione, la volontà di Dio. Dio ha istituito il matrimonio, cioè l'unione dell'uomo con la donna. Non ha istituito il divorzio. All'inizio della creazione Dio li fece maschio e femmina. Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie. L'unione voluta di Dio tra l'uomo e la donna è tanto sacra e forte che supera la sacralità dell'unione tra dei legami tra figli e genitori. I figli sono obbligati verso i genitori, ma l'unione dell'uomo con la donna è ancora più forte, è un legame ancora più sacro. E i due diventeranno una carne sola. Così si capisce che se si divide una carne sola è uccisione, è morte. Quindi il dividere i due che sono una carne sola equivale a un omicidio. Chi può permetterlo? Così non sono più due, ma una sola carne. Ecco, anticamente, ai tempi di Mosè e fino adesso, non è possibile, proprio perché nell'umanità e nel popolo di Dio c'era sempre l'infedeltà che regnava. Il popolo non era capace di mantenere la fedeltà alla sua alleanza con Dio. E questo si manifestava anche nell'infedeltà tra l'uomo e la donna, perché l'unione dell'uomo con la donna doveva essere un segno della fedeltà di Dio col popolo, tanto che Dio stesso si fa chiamare lo sposo e il popolo di Israele la sposa. Ma quest'unione viene rotta spesso, proprio non a causa di Dio, a causa del popolo di Israele, della sua infedeltà. E così anche tra l'uomo e la donna, il legame, l'alleanza tra l'uomo e la donna non era sicura, non era stabile. L'uomo non era capace, non aveva in sé la capacità di questa fedeltà. Adesso, con la venuta di Gesù, questa fedeltà diventa possibile. Perché? Perché Gesù fa vedere a che punto giunge l'amore. L'amore può giungere al punto da rinnegare se stesso, da dare se stesso, da morire per amore. Quindi adesso anche l'unione dell'uomo con la donna è possibile, perché l'alleanza di Dio col popolo sarà un'alleanza nuova, stabilita nel sangue, col sangue di Gesù, un'alleanza nuova che nulla può più rompere. E allora anche l'unità dell'uomo con la donna adesso diventa possibile proprio per la presenza di Gesù, per il suo sacrificio, per il suo amore. E Gesù conclude questa sua risposta dicendo: dunque l'uomo non divida quello che Dio ha congiunto. L'uomo non deve dividere l'umanità da Dio, il popolo non deve dividerlo, non deve rompere l'alleanza con Dio, ma non deve rompere nemmeno l'alleanza uomo-donna, che è un segno, un sacramento dell'unione, dell'alleanza di Dio con il suo popolo. La divisione che cosa diventa? Diventerebbe un rinnegare l'alleanza di Dio col suo popolo, anche la divisione tra l'uomo e la donna. La divisione tra l'uomo e la donna è segno che uno di loro non si è sacrificato per l'altro, non ha preso su di sé la croce, non si è unito a Gesù per portare la croce. L'uomo non divida quello che Dio ha congiunto. Certamente Gesù sa che ci sono difficoltà nella vita matrimoniale, ma quelli che rimangono uniti a Lui sanno portare la croce, quella croce che diventa poi strumento di un amore più profondo, più vero, di quell'amore che va continuamente alimentato tra uomo e donna, come va continuamente alimentato l'amore tra il popolo e Dio. Questo discorso di Gesù suona abbastanza nuovo per i discepoli, perciò essi a casa, quando sono in casa di nuovo, vedete quante volte in questi brani abbiamo trovato che Gesù si trova in casa per i discorsi più profondi e seri. A casa i discepoli lo interrogavano di nuovo su questo argomento. A casa, dove non ci sono più i farisei che mettono alla prova, dove Gesù può parlare quindi con tutta la libertà, dove non c'è nessuno che lo ascolta con malizia, a casa. Che cosa può voler dire questo a casa? Noi lo possiamo leggere così nella Chiesa, nell'intimità dei suoi discepoli. Essi lo interrogavano di nuovo, gli facevano varie domande, lo interrogavano, continuavano a interrogarlo. Hanno bisogno di approfondire questo argomento. E disse loro, ecco la sua risposta: chi ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra, commette adulterio verso di lei. Così Gesù lascia capire quanto sia serio il matrimonio, che impegno grande è dell'uno verso l'altro. Commette adulterio verso di lei. Con questa espressione, verso di lei, Gesù fa capire la dignità della donna, che è uguale a quella dell'uomo. Qui non prevede l'impossibilità del ripudio di una donna se due non riescono proprio ad andare d'accordo. Se ne sposa un'altra, commette adulterio verso di lei, perché comunque l'impegno preso è impegno preso davanti a Dio e consacrato da Dio. Il matrimonio è un'opera di Dio, cioè una grazia, cioè un miracolo, che non va toccato dall'uomo. E poi aggiunge Marco, Gesù, aggiunge, e noi lo possiamo pensare che questa parola, sì, dopo aver detto a Gesù, anche in Palestina, anche nel popolo di Israele. Ma gli studiosi dicono, qui siamo a Roma, e allora è aggiunta da San Pietro che predica e Marco che trascrive, e aggiunge secondo il diritto romano, anche la donna poteva ripudiare il marito. Quindi la regola che vale per l'uomo vale anche per la donna, è uguale. Se la donna ripudiata il marito ne sposa un altro, commette adulterio. Quindi la stessa regola vale per l'uno e per l'altra. L'opera di Dio, cioè il, possiamo dire così, il lavoro di Dio. Dio si sforza per l'unità, non per la divisione. E questo è importante per la Chiesa, perché questa regola vale sì per l'uomo e la donna, ma vale anche per tutte le opere di Dio quando Dio unisce. Se Dio unisce i discepoli di Gesù nella Chiesa, la Chiesa non va divisa. Gli uomini non devono dividere la Chiesa. Le divisioni nella Chiesa sono altrettanto malefiche, si può dire, altrettanto disubbidienza a Dio e altrettanto portatrici di male, anche quando sono divisioni tra i discepoli che dividono la Chiesa. E noi lo vediamo, perché purtroppo dobbiamo subire le conseguenze di molte divisioni che sono state operate all'interno della Chiesa e che sono state tutte frutto di peccato, o di orgoglio, o di vanagloria, di superbia. Qui termina il discorso di Gesù e non lascia spazio a obiezioni. I discepoli non portano alcuna obiezione a questa osservazione di Gesù, a questa parola. Gli presentavano dei bambini Marco mette qui questo episodio. Perché? Possiamo immaginarlo facilmente. I bambini c'entrano col matrimonio. Sono frutto dell'unione dell'uomo con la donna. E i bambini c'entrano col divorzio. La sofferenza più grande di un divorzio la portano i bambini e se ne portano le conseguenze poi per tutta la vita, non solo, ma anche le loro famiglie e i loro figli porteranno ancora conseguenze, porteranno grandi sofferenze per la mancanza d'amore di cui vengono caricati dalle divisioni dei loro genitori. Li presentavano dei bambini. Dopo aver parlato in quel modo, Gesù è contento che arrivino i bambini a lui, perché soltanto lui può riempire i vuoti d'amore lasciati nel cuore dei bambini dalle divisioni dei loro genitori. Gli presentavano dei bambini perché li toccasse, quasi come fossero degli ammalati. E difatti i bambini che portano il peso delle divisioni dei genitori o delle loro mancanze di amore o della poca unità, anche se sono ancora insieme, certi genitori, molti genitori sono poco uniti, le conseguenze di questa poca unità equivalgono a malattie per i bambini, o malattie fisiche molte volte, o malattie psichiche quasi sempre. Li presentavano dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli li rimproveravano. Perché i discepoli li rimproverarono? Non vogliono che il loro maestro interrompa i suoi discorsi? Pensano che avvicinare i bambini a Gesù sia inutile? Pensano che Gesù perda tempo a occuparsi dei bambini? Gesù, al vedere questo, cioè al vedere che i discepoli li rimproverarono, si indignò. Si potrebbe anche tradurre, si arrabbiò. Ma a noi non piace vedere Gesù arrabbiato, allora diciamo indignato, che è un po' meno forte. Si indignò, cioè manifesta una decisa disapprovazione a questo comportamento dei discepoli. Strano, è sempre con i discepoli che Gesù deve prendersela. Beh, se la prenderebbe anche con gli altri se diventassero suoi discepoli. Ecco, è perché li vuole far crescere nell'amore e nella sapienza. Si indignò e disse loro: lasciate che i bambini vengano a me. Cosa vuol dire lasciate che i bambini vengano? Non dice andate a raccogliere i bambini per portarveli, ma lasciate che vengano, perché i bambini hanno già un'attrazione istintiva per Gesù, perché percepiscono che, o intuiscono che Gesù li ama, vuol loro bene, li fa crescere, li aiuta. Sono naturalmente attratti da lui. Lasciate che vengano a me, non glielo impedite. Voi non allontanateli, non mettete ostacolo, non scandalizzateli, si potrebbe dire con altra parola. Perché? a chi è come loro, infatti, appartiene il regno di Dio. Anche qui Gesù dice, non a loro appartiene il regno di Dio, ma a chi è come loro. Cosa vuol dire? Che i bambini hanno da insegnare un modo di essere. Non hanno parole da dire, non hanno insegnamenti da trasmettere, da comunicare, ma il loro modo di essere è un insegnamento che gli adulti devono imparare. A chi è come loro appartiene il regno di Dio. E continua, in verità io vi dico, cioè Gesù dice una cosa importante, è parola di Dio quella che aggiunge adesso. Chi non accoglie il regno di Dio come l'accoglie un bambino, non vi entrerà. Come che i bambini accolgono il regno di Dio? I bambini non si meritano nulla, non hanno fatto niente per meritare. I farisei pensavano di dover fare qualcosa per meritare. Anche quel tale che si era inginocchiato davanti a Gesù, no, lo vedremo dopo, nel brano seguente. C'è uno che si inginocchia davanti a Gesù e dice, cosa devo fare per meritare? I bambini sono capaci di accogliere i doni, sono capaci di accoglierli come dono. Non presumono di aver meriti, non presumono nemmeno di doverli pagare. Non hanno mentalità commerciale come gli uomini. I bambini sono capaci di accogliere i doni con semplicità, quindi sono capaci di accogliere anche il regno di Dio o di insegnare come si accoglie il regno di Dio, come un dono gratuito. Ricevutolo puoi solo ringraziare, ma non ripagarlo. I bambini quindi possono insegnarci a guardare a Dio come a un papà, non come a un commerciante. A chi è come loro appartiene il regno di Dio. Chi non accoglie il regno di Dio come l'accoglie un bambino, con quella semplicità e gratuità di cui sono capaci i bambini, non vi entrerà. E adesso viene il bello, e abbracciandoli manifesta loro la tenerezza di una mamma, fa sentir loro l'amore, fa sentir loro che sono accolti da lui e da Dio, perché lui è di Dio. Quindi fa gustare loro l'amore di Dio. Abbracciandoli, li benediceva, li inseriva nella grande famiglia dei figli di Dio. Li benediceva, ponendo le mani su di loro. Porre le mani su qualcuno è il gesto che si fa per trasmettere un incarico. Gesù incarica i bambini di collaborare con Lui alla salvezza del mondo, perché essi hanno da insegnare come si accoglie il dono del regno di Dio, come si accoglie Gesù. Lo si accoglie come un dono di cui ringraziamo, perché non siamo capaci di pagarlo. C'è il Salmo che dice, come può l'uomo riscattare se stesso? Noi non abbiamo nulla da dare a Dio, possiamo solo ricevere. e ricevere con riconoscenza. Quando uno riceve tutto con riconoscenza, da Dio o da Dio attraverso qualcuno, attraverso gli uomini, quando uno riceve tutto con riconoscenza, è davvero un figlio di Dio e si gusta la presenza dello Spirito Santo in lui. Abbracciandoli, li benediceva, ponendo le mani su di loro. Ed è forse per questo che anche noi vediamo sempre con grande gioia e simpatia i bambini, perché li sentiamo alleati di Dio, alleati di Gesù, suoi collaboratori per la nostra salvezza, per cambiare un po' il nostro cuore e renderci più umili e così capaci di accogliere tutto come dono e quindi di essere riconoscenti, di essere sempre anche noi, si potrebbe dire, eucaristici, persone che continuano a rendere grazie. Sia lodato Gesù Cristo.